ringrazio il Signore che per i pensieri che abbiamo avuto fino a questo momento, per i canti, per la meditazione anche del Salmo, che ci hanno preparato un po' abbastanza bene per il messaggio di questa mattina. Così vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo capitolo 5. Oggi studieremo i versetti da 7 a 11. Allora, vorrei farvi una domanda questa mattina. Vi è mai capitato di subire un torto? Ok, vi è mai capitato di subire un torto? Forse sul lavoro siete stati accusati ingiustamente di aver fatto qualcosa di male. Forse in famiglia avete subito un torto. Un parente tradisce la nostra fiducia o sparla di noi a altri membri della famiglia. Forse il torto che abbiamo subito, ed è la cosa che forse fa più male, è proprio nella Chiesa, tra i fratelli e sorelle. Le persone quindi ci deludono, ci fanno arrabbiare, ci confondono. E così il brano che vogliamo studiare oggi vuole proprio rispondere a questo tipo di domanda. Come reagire con pazienza al male che subiamo. Quindi ricordiamo che i credenti a cui Giacomo sta scrivendo stavano subendo molte prove, stavano subendo circostanze difficili, ma anche persone, come abbiamo visto nella sezione precedente, che opprimevano questi credenti. Infatti al capitolo 5, versetti da 1 a 6, Giacomo si rivolge ai ricchi malvagi che stavano opprimendo ingiustamente i credenti poveri. Oggi vedremo quello che Giacomo ha da dire a coloro che sono oppressi, ai ricchi, ai poveri credenti. Infatti, quando subiamo il male dalle persone, e questo è il pensiero di questo brano, c'è il rischio reale, molto reale, di reagire male, di rispondere al male con il male, di essere così tanto irritati in un certo senso da prendercelo con tutti quelli che in un qualche modo ci capitano sotto tiro. E quindi Giacomo sa di questo pericolo, già sa di tutte queste cose e così dedica questi versetti per ricordare quanto è importante per un credente, per noi, reagire con pazienza. E così vorrei leggere questi versetti. Giacomo capitolo 5, versetti da 7 a 11. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Allora, diciamo che è abbastanza facile capire qual è il tema di questa sezione, la pazienza, no? Giacomo ripete più volte alcune parole e addirittura anche dei concetti chiave. Al versetto 7 comanda innanzitutto: siate dunque pazienti. Poi descrive l'agricoltore che aspetta il frutto della terra come? Pazientando. Al versetto 8 comanda di nuovo: siate pazienti. E poi al versetto 10 ricorda la pazienza dei profeti e al versetto 11 ricorda la pazienza di Giobbe. Quindi il tema di questa sezione è proprio la pazienza. E la parola pazienza è un termine molto interessante e può essere tradotto con longanimità. Alcune vecchie versioni della Bibbia traducevano così il termine originale. Quindi il termine pazienza descrive il controllo di sé che rende capace una persona di trattenersi dal rendere il male per il male. Quindi la parola longanimità esprime proprio correttamente il senso che Giacomo ha in mente in questo passo. Infatti, in particolare, questo termine è l'unione di due parole che significano lungo e ira, temperamento, quindi messe insieme dall'idea di una persona che è lento all'ira, lento all'ira. E questo è il concetto centrale della sezione in cui questo brano si trova. Infatti, se torniamo per un momento in Giacomo 1,19, Giacomo ci ha detto questo, proprio all'inizio della lettera. Sappiate questo, fratelli, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e poi lento all'ira, lento all'ira. Quindi ricordiamo che queste tre raccomandazioni che Giacomo dà sono in qualche modo definiscono il tema della sezione più importante della lettera. E così Giacomo ha trattato di come ascoltare la parola di Dio, come riceverla, ha parlato di come parlare in un modo integro tra di noi e poi arriva proprio al cuore del terzo argomento, cioè quello della pazienza, quello della longanimità, dell'essere lenti all'ira. Quindi l'immagine che abbiamo con questa parola è quello di una bomba che ha in un certo senso una miccia molto lunga. Cosa succede? Che una bomba con una miccia molto lunga ci mette molto tempo ad esplodere. Quindi la persona longanime, quindi descrive una persona, la parola longanime descrive una persona che ci mette molto tempo prima di cedere all'ira. La persona longanime, paziente, è una persona che non si arrabbia facilmente davanti alle provocazioni che subisce. Quindi la pazienza che Giacomo raccomanda è la virtù che permette al cristiano di sopportare il male che riceve, senza vendicarsi né con le parole né con le azioni. Quindi l'Antico Testamento ripete costantemente che Dio è longanime, ci ricordiamo, no? Cioè che è lento all'ira. In Esodo 34,6 Dio stesso afferma di essere così. Lui ha detto che è il Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Quindi questo vuol dire che Dio sopporta innumerevoli offese da parte degli uomini peccatori. Quindi potremmo dire che la miccia di Dio, la miccia della pazienza di Dio è estremamente lunga e dobbiamo ringraziare Dio per questo, perché se Dio non fosse così, dove saremmo noi oggi? Dove saremmo noi oggi? Saremmo all'inferno. Se Dio non avesse sopportato le nostre offese, i nostri peccati, noi tutti saremmo all'inferno oggi, condannati all'inferno. Quindi Dio è il modello di pazienza che Giacomo, in qualche modo quella pazienza che Giacomo sta raccomandando. E guardate, la pazienza di cui parla Giacomo è una cosa che può esistere solo tra noi credenti. È una virtù che si trova solo nelle persone che hanno creduto in Cristo. Infatti in Galati 5,22 leggiamo che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace e poi pazienza, pazienza. Quindi è una caratteristica dello Spirito. In 1 Corinzi 13,4 abbiamo studiato non troppo tempo fa, è scritto proprio che la prima caratteristica dell'amore che lo Spirito ha impiantato in noi è proprio questo, la pazienza. La pazienza. Quindi solo il credente può essere paziente perché possiede la natura di Dio per mezzo dello Spirito che abita in lui. Così la pazienza diventa nuovamente un test, una prova della fede genuina di una persona. Potremmo dire di una fede viva, non morta, di una persona. Quindi noi dobbiamo reagire con pazienza. Questo è quello che Giacomo ci vuole dire. Ma come dobbiamo farlo? Come possiamo farlo? Allora Giacomo ci presenterà tre responsabilità che siamo chiamati ad adempiere. Allora, la prima responsabilità la vediamo ai versetti da 7 a 8 ed è quella di riconoscere la chiamata alla pazienza. Riconoscere la chiamata alla pazienza. È facile essere pazienti con le persone che ci fanno del male? No, anche se abbiamo la nuova natura non è facile. Non è facile, ognuno di noi sa per esperienza personale che essere paziente richiede impegno. E quindi Giacomo inizia sottolineando proprio il nostro impegno. Siate dunque pazienti, fratelli. Quindi questa per noi è la chiamata alla pazienza che dobbiamo riconoscere. Quindi il credente ha ricevuto da Dio l'ordine di rispondere alle ingiustizie che subisce con pazienza. E quindi se non comprendiamo questa chiamata, una chiamata che Dio ci ha rivolto, non potremo mai essere pazienti quando subiremo un torto. Quindi per rispondere a questa chiamata abbiamo bisogno di comprendere però la motivazione per farlo. Quindi qual è la nostra motivazione? Qual è la motivazione che ci spinge ad essere pazienti? Giacomo dice, la venuta del Signore. Questa è la motivazione. E con questa espressione Giacomo si sta riferendo nuovamente al ritorno di Cristo. Proprio come ha fatto nella sezione precedente, Giacomo ancora centra il suo argomento intorno alla prospettiva del ritorno di Gesù Cristo. Quindi la speranza del ritorno del Signore, il ritorno di Cristo, è proprio la prospettiva che alimenta proprio la nostra pazienza. E così lui scrive, siate pazienti fino alla venuta di Cristo. E voglio farvi notare questa piccola parola, cari fratelli e sorelle, fino. E ci ricorda questa parola che le sofferenze non dureranno per sempre. Ad un certo punto cesseranno. Vi ricordate, come ho detto nella sezione precedente, Giacomo ha descritto il ritorno di Cristo dal punto di vista dei peccatori, no? Peccatori non ravveduti, perché per loro significherà che cosa? Giudizio. Adesso però guarda il ritorno di Cristo dal punto di vista del popolo di Dio, per noi cosa significherà? Salvezza, la fine della sofferenza. Benedizione. Tutte queste cose rientrano nel pensiero di Giacomo. Paolo stesso disse in 2 Corinzi 4,17 che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. E guardate, la prospettiva di Paolo coincide proprio con la prospettiva di Paolo. Riguardo alla pazienza nelle nostre sofferenze. Infatti, mentre noi sopportiamo le offese e il male che altri uomini e donne compiono contro di noi che cosa facciamo? Alziamo gli occhi al cielo in attesa del ritorno di Cristo, desiderando che Cristo ritorni. E quindi Giacomo parla della venuta di Cristo. Questa è una parola forse l'avete sentita nell'originale, abbastanza conosciuta, che è parusia. Questo termine originariamente indicava l'arrivo di un re o di un dignitario molto importante e in seguito fu adottato dagli scrittori del Nuovo Testamento facendolo diventare un termine tecnico, possiamo dire, per indicare il ritorno di Gesù, il ritorno di Cristo. Quindi questo termine indica qualcosa che è di più della semplice venuta. Questo termine indica la venuta e la presenza di Cristo. Quindi ci dà un'idea, cioè che Cristo viene per benedire il suo popolo come? Tramite la sua presenza. Lui sarà presente in mezzo al suo popolo, fisicamente. La Chiesa quindi è sempre stata sostenuta da questa prospettiva. E infatti Giacomo parla di questa realtà perché essa ha delle implicazioni profonde sul nostro modo di reagire al male che subiamo. La capacità di essere pazienti quindi è collegata all'attesa della venuta di Cristo. Quindi siamo pazienti perché sappiamo che il Re sta per tornare, tornerà e ci benedirà con la sua presenza. Quindi siamo pazienti perché vogliamo che ci trovi ubbidiente alla sua parola quando tornerà. Siamo pazienti perché un giorno ascolteremo il suo grido che ci chiamerà a sé. Siamo pazienti perché giungerà il momento in cui noi saremo finalmente trasformati per ricevere un corpo nuovo ed essere trasportati sulle nuvole ad incontrare il nostro Signore Gesù. Quindi siamo pazienti perché un giorno entreremo nella santa città di Dio, la Gerusalemme celeste, che Gesù ha preparato per noi e che sta preparando. Quindi dobbiamo essere pazienti fino alla venuta del Signore. Ma come si fa ad essere pazienti? Come facciamo? Qual è il modello a cui possiamo ispirarci? Giacomo continua, al versetto 7, ci dà un modello. Infatti lui dice, osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Quindi Giacomo usa un esempio tratto dalla vita quotidiana, un esempio che i suoi ascoltatori potevano comprendere molto bene. E l'esempio riguarda l'agricoltore che aspetta l'arrivo del raccolto tanto desiderato. Quella dell'agricoltore quindi è un'attesa che si basa su ciò che Dio farà per benedirlo. Infatti da una parte un agricoltore fa la sua parte, ma poi per far crescere una pianta cosa fa? Deve dipendere da qualcosa che è fuori dal suo controllo. Deve dipendere dalla pioggia e il sole, in certo senso. Deve dipendere da Dio che dà queste cose. Quindi Giacomo non sceglie l'esempio dell'agricoltore a caso, perché lui vuole sottolineare che il credente non si comporta come i ricchi che sono stati descritti al capitolo 4, versetti 13 a 17. Che cosa facevano queste persone? Loro si affidavano a loro stessi, ai loro mezzi, alla bontà dei loro piani. Invece il credente non si comporta così. Il credente ha fiducia solo in Dio, fa il suo dovere, ma contemporaneamente si fida di Dio, spera in Dio e per questo lui aspetta con pazienza. Quindi cosa aspetta? Cosa aspetta? Giacomo dice il frutto prezioso della terra. Naturalmente per un agricoltore i prodotti della terra sono preziosissimi. Chiara, mia moglie, ha piantato delle zucchine sul nostro terrazzo e dovreste vedere come sta attenta a che nessuno dei ragazzi, i nostri figli, si avvicini per rovinarlo, perché ci ha messo cura per far crescere queste piante. Ma il frutto della terra è prezioso per un agricoltore, quindi perché richiede lavoro, ma soprattutto perché per lui quel raccolto dipende dal sostentamento della famiglia, sua e della famiglia. Quindi un agricoltore ai tempi di Giacomo possedeva solo quello che la sua terra avrebbe prodotto. Quindi, come il contadino, noi credenti aspettiamo, sapendo che godremo, che cosa? Il passaggio dei premi che riceveremo dalle mani del nostro Signore. Dobbiamo aspettare come fa il contadino. Come? Pazientando. E questa è la stessa parola longanime che abbiamo incontrato all'inizio del versetto 7. Il contadino sa che per il frutto serve tempo, non arriva subito. E allora quanto tempo deve servire? Giacomo dice il tempo della pioggia della prima e dell'ultima stagione. Quindi tra la semina e la mietitura passavano all'incirca 4-5 mesi. La semina coincideva con il periodo delle prime piogge. Le piogge della prima stagione che cadevano intorno a metà ottobre e novembre. E queste piogge erano importanti perché permettevano al seme di germogliare e cominciare a crescere, ma verso marzo e aprile arrivavano un altro periodo di piogge, quelle dell'ultima stagione. Queste piogge erano importanti perché permettevano alla pianta di crescere e maturare definitivamente. Allora, qual è il punto di Giacomo in questa illustrazione? Vuole ricordarci che ciò che Dio compie si realizzerà secondo i suoi tempi. Dio ha i suoi tempi per realizzarli. Come abbiamo detto in precedenza, questi credenti a cui Giacomo sta scrivendo rischiavano di perdere la pazienza, perché come noi vedevano l'empio prosperare ai danni dei poveri cristiani. Stavano correndo il rischio di perdere di vista che cosa? Il raccolto che sarebbe arrivato alla fine dei tempi. Si stavano chiedendo se ne sarebbe valsa la pena tutta quella pazienza. E Giacomo cosa risponde con questa illustrazione? Sì, ne vale la pena, perché al ritorno di Cristo Lui ti ricompenserà. Quindi aspetta il raccolto, sii paziente. E guardate come continua al versetto 8 Giacomo. Lui scrive, siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Così Giacomo con questo versetto passa dall'illustrazione all'applicazione alla vita dei credenti di questo principio. E lui ci dice ancora, siate pazienti. E questa ripetizione, cari fratelli, è importante perché ci ricorda che la pazienza richiede ripetute esortazioni e ripetuti sforzi. Alla chiamata ad essere pazienti non si risponde una sola volta nella propria vita e poi basta. Abbiamo bisogno continuamente di essere esortati ad essere pazienti. Quindi non esiste un corso nella Chiesa o da qualsiasi altra parte in cui noi possiamo insegnare al credente ad essere paziente. Non è possibile. Dov'è che si impara la pazienza? Sul campo, con la vita che il Signore ci mette davanti. E quindi possiamo impararla solamente nelle nostre esperienze quotidiane. Quindi abbiamo bisogno di sentirci ripetere spesso proprio questa chiamata. E abbiamo bisogno di accoglierla ogni giorno nel nostro cuore, sottomettendoci alla parola di Dio. Quindi, dopo aver ripetuto l'esortazione ad essere pazienti, lui aggiunge quella a fortificare i vostri cuori. E ora notate anche la differenza tra il credente e il non credente, ancora una volta. Mentre i ricchi malvagi nella sezione precedente cosa facevano? Impinguavano i loro cuori in tempo di strage. Cosa fa il credente? Il credente fortifica il proprio cuore, lo fortifica in tempo di prova. Quindi, vedete, sono due atteggiamenti completamente differenti, l'atteggiamento del credente e l'atteggiamento del non credente. E così arriviamo a come essere pazienti. Fortificare significa rendere fermo, rendere stabile, dà l'idea di stabilizzare qualcosa fornendo un supporto affinché questa cosa rimanga ferma, immobile. Quindi la pazienza è un atteggiamento attivo, non è qualcosa di passivo. Ok, sto qui paziente e subisco. No, è un atteggiamento attivo, richiede forza la pazienza, richiede stabilità interiore la pazienza. Quindi per essere paziente il credente deve avere integrità, deve avere stabilità e fermezza, qualità che sono necessarie per sviluppare che cosa? La perseveranza che ci fa sopportare le prove. E come possiamo ottenere questo tipo di risposta dal nostro cuore? Come facciamo ad essere pazienti e stabili? Come facciamo? Sono domande pratiche queste che ci possiamo rivolgere. Giacomo ancora una volta ci dà la prospettiva del ritorno di Cristo. Giacomo ci dice che il suo ritorno è vicino, la venuta di Cristo è vicino. Allora, cosa significa questa parola? Il termine non indica vicinanza di tempo, no, ma indica imminenza, cioè una realtà che è sempre e costantemente vicino. Come ho detto, possiamo tradurre questa parola con imminente. E questo coglie maggiormente il senso di quello che Giacomo vuole comunicare. Quindi, che cosa ci vuole dire Giacomo? Ci vuole dire che il ritorno di Cristo è alla portata di mano, possiamo dire. Cioè rimane sempre vicina. Perché potrebbe realizzarsi in qualsiasi momento della storia. La vera Chiesa, quindi, nel corso della storia, ha sempre vissuto alla luce dell'imminente ritorno di Cristo. Quindi per la Chiesa il ritorno di Cristo è sempre stato vicino. Anche 2000 anni fa era stato vicino. E oggi potremmo dire che è più che mai imminente. E Gesù insegnò ai suoi discepoli a vivere in questa maniera. Lui insegnò proprio questa verità. Vi ricordate cosa disse? Vegliate ai suoi discepoli. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. E tutti gli scrittori del Nuovo Testamento hanno preso queste parole e hanno insegnato sempre riguardo a questa realtà imminente del ritorno di Cristo. Romani 13:11 è detto che la notte è avanzata e il giorno è vicino, il giorno del ritorno di Cristo è vicino. Prima Pietro 4:7 è scritto la fine di tutte le cose è vicina, quindi è sempre vicino. Quindi Gesù, Pietro, Paolo e Giacomo ci insegnano a vivere nella costante attesa di che cosa? Del ritorno di Cristo. E il suo ritorno potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Poteva avvenire nella vita di questi credenti, potrebbe avvenire nella nostra vita. Anche oggi Cristo potrebbe tornare. Quindi questa speranza dà forza al nostro cuore e ci permette di rispondere positivamente alla chiamata, alla pazienza che Dio ci rivolge. E così, per reagire con pazienza al male che subiamo, dobbiamo rispondere a tre doveri, Giacomo ci dice. Innanzitutto dobbiamo riconoscere la chiamata alla pazienza. Versetti 7 e 8. Dio ci ordina di essere pazienti. Lo dobbiamo fare motivati dal ritorno di Cristo. Ma Giacomo non ci dice solo questo. Infatti, per essere pazienti dobbiamo anche rimuovere la radice dell'impazienza dal nostro cuore. Giacomo quindi continua dicendo, al versetto 9, prima parte, «Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta». Quindi Giacomo ci comanda di rimuovere la radice dell'impazienza. E le parole che usa rivelano ciò che c'è nel nostro cuore. Quindi quando ci lamentiamo dei nostri fratelli stiamo dimostrando la nostra impazienza. Allora, qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi che c'entra questo versetto con tutto quello che ha detto nei versetti, due versetti precedenti. Allora, per capirlo vorrei fare un paio di esempi. Hai, ad esempio, passato la settimana e mezzo a delle belve in ufficio, che ti hanno trattato male, e quando arrivi al culto, invece le persone di salutarti, non ti salutano, e quindi tu che cosa fai? Perdi la pazienza. Ad esempio, ancora un altro esempio, ti impegni tanto per un progetto in chiesa e invece di vedere riconosciuto il tuo impegno, i fratelli neanche sembrano riconoscerlo o collaborare con te. Addirittura ti mettono i bastoni tra le ruote. Succede? Vi è mai successo? Può succedere. Allora, che cosa voglio dire con questi esempi? Voglio chiedervi prima, chi sono le persone con cui noi sfoghiamo le nostre frustrazioni? Frustrazioni che noi riceviamo quando viviamo nel mondo. Le persone con cui sfoghiamo le nostre frustrazioni molto spesso sono proprio i nostri fratelli e le nostre sorelle. Cioè gli altri membri della Chiesa. I credenti a cui Giacomo stava parlando stavano proprio subendo oppressioni, no? Oppressioni dai ricchi malvagi e la frustrazione per queste ingiustizie si stava manifestando nell'intolleranza verso le debolezze degli altri fratelli e delle altre sorelle, mentre si riunivano con la Chiesa. Quando permettiamo al nostro spirito amareggiato di entrare nella Chiesa, ne mettiamo seriamente in pericolo che cosa? L'armonia e l'unità. L'unità della Chiesa è in pericolo quando l'amarezza entra tramite di noi nella Chiesa. E gli eventi di ogni giorno che viviamo fuori della Chiesa a volte possono mettere a dura prova proprio la nostra pazienza verso le debolezze dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E Giacomo così ci esorta a non lamentarci gli uni degli altri. E il verbo lamentatevi contiene il senso implicito di lagnarsi, lamentarsi in modo eccessivo, risentirsi contro qualcuno, mormorare, l'abbiamo sentito, brontolare. Quindi Giacomo parla ancora una volta del peccato della lamentela, perché la lamentela esprime un giudizio verso il prossimo. Ogni lamentela è un peccato, perché come abbiamo imparato già precedentemente nella lettera, giudicando le persone ci mettiamo come? Al posto di Dio. E questo è un peccato. E così Giacomo continua, ma Giacomo non si ferma all'aspetto esteriore della lamentela, arriva fino alla radice della causa di questo peccato. Infatti il termine esprime anche l'idea di irritazione, di malcontento diretto contro qualcuno. Quindi la lamentela nasce sempre da uno spirito amareggiato, da uno spirito risentito. E questo si manifesta dove? Nelle relazioni tra di noi. Quindi ciò su cui Giacomo ci vuol far concentrare non è tanto il linguaggio lamentoso, è importante pure questo, ma vuole andare proprio al sentimento di amarezza che è presente nel nostro cuore. È questa amarezza così distruttiva per l'unità della Chiesa che noi siamo chiamati a estirpare dal nostro cuore. E solo quando estirpiamo l'impazienza dal nostro cuore siamo capaci di fare che cosa? Di sopportare le debolezze dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E guardate che la Chiesa è composta da peccatori. Io sono un peccatore, voi siete dei peccatori. E quindi, dato che la Chiesa è composta da peccatori, dobbiamo esercitare continuamente questa virtù. La pazienza ci porta a compiere il bene verso il prossimo, nonostante questa persona stia facendo del male a noi. Dobbiamo essere gentili. Guardate, in Prima Tessalonicesi 5, 14, 15, Paolo che cosa scrive? Siate pazienti, non solo con i simpatici, ma con tutti. Non rendete ad alcuno male per male, ma cercate il bene gli uni degli altri e quello di tutti. E quindi il Signore si aspetta da ognuno di noi che cerchiamo il bene delle persone, di quelle soprattutto che non si dimostrano amabili nei nostri confronti. Allora perché dobbiamo smettere di lamentarci gli uni degli altri? Perché è così urgente farlo? Cari fratelli e sorelle, Giacomo ce lo dice nella seconda parte del versetto 9, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Quindi lo scopo di smettere di lamentarci è quello di evitare il sicuro giudizio di Dio. E voglio farvi notare questo, voglio farvi notare che questa frase non è indirizzata ai non credenti, è indirizzata ai fratelli, ai credenti. Però i non credenti saranno giudicati nel giorno del Signore, come abbiamo visto nel passo precedente. Tuttavia, in questo brano, vediamo che anche i credenti subiranno un giudizio. Allora, capiamo bene quello che sto per dire. In che senso il credente sarà giudicato? Di che giudizio si tratta? Di che cosa sta parlando Giacomo? Il Nuovo Testamento ci dice che il giudizio che attende il credente non riguarderà il peccato. Perché? Perché il peccato è stato già pagato. Quando? Alla croce. Gesù ha pagato per tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, proprio nel momento in cui lui è morto. D'altra parte, sempre il Nuovo Testamento ci mostra che il giudizio che ci attende riguarderà che cosa? Riguarderà le nostre opere. Cioè il modo in cui noi ci comportiamo, in cui noi manifestiamo la nostra fede. E riguarderà gli atteggiamenti del nostro cuore, le motivazioni per cui noi facciamo quello che facciamo. Il libro di Apocalisse termina con una promessa, vi ricordate? Gesù dice, ecco io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Quindi la valutazione delle nostre opere precederà l'ottenimento delle ricompense che sono state promesse da Gesù. Ecco cosa sta facendo riferimento qui Giacomo. E se ci pensiamo, lui già ha accennato questo al capitolo 2, versetti da 12 a 13, quando ci ha detto che dobbiamo parlare e agire come persone che devono essere giudicate secondo la libertà, la legge di libertà. Quindi il Nuovo Testamento parla frequentemente di questa realtà, è una realtà ripetuta. Ad esempio, in Prima Corinzi 4:5, qui ci viene ricordato che il Signore giudicherà le vere intenzioni del nostro cuore. Paolo dice, non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quindi ci ricorda Paolo che Dio solo è il giudice perché solo Lui è in grado di conoscere quello che c'è nel cuore di una persona. Quindi non giochiamo a fare Dio, come anche Giacomo ci ha ricordato. Non giochiamo a fare Dio giudicando o lamentandoci dei nostri fratelli e sorelle. Ancora, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 10, troviamo un pensiero simile. Qua Paolo dice che noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia nel bene, sia in bene, sia in male. Quindi Paolo ci sta dicendo che se facciamo il bene riceveremo il premio. Se facciamo il bene. È proprio quello che ha descritto Giacomo nei versetti precedenti con l'illustrazione dell'agricoltore, no? Abbiamo visto adesso. Ma dall'altra parte, se facciamo il male, che cosa succede? Perderemo il premio. E certamente il male comprende, tra le altre cose, le lamentele e il giudizio contro i fratelli. E Paolo dice ancora in 1 Corinzi capitolo 3, versetti 12 e 13, che porteremo in cielo solo ciò che di buono abbiamo fatto nella nostra vita, cioè di utile per il regno di Dio. Lui dice, ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno, ed ecco qui il giudizio, sarà messa in luce. Perché il giorno di Cristo lo renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. E ciò che sarà inutile quindi sarà bruciato e sarà buttato fuori dal regno di Gesù. Entrerà solo ciò che è adatto per il regno di Dio. Quindi Giacomo prosegue dicendo che il giudice è alla porta e sta ripetendo proprio il suo principio dell'imminenza del ritorno di Cristo. Raffigura Cristo come il giudice dei credenti che sta per irrompere nell'aula del tribunale. Quindi per il credente sta arrivando un momento di confronto con il Signore. E questo confronto avverrà nel suo tribunale. E lì riceveremo la nostra retribuzione, lì le nostre opere saranno valutate. Saranno valutate le nostre opere buone e anche quelle malvagie in un certo senso, ma soprattutto saranno valutate le nostre intenzioni e nulla sarà tralasciato. E quindi il credente deve vivere nella prospettiva di quel momento. E questo atteggiamento deve creare innanzitutto speranza, il ritorno di Cristo è la nostra speranza, ma deve anche creare in noi timore di peccato contro il nostro Signore, di non averlo onorato nella nostra vita. Quindi l'incoraggiamento che Giacomo ci vuole dare è di non perdere le ricompense. Non perdiamo le ricompense, quelle ricompense che ci attendono in cielo, quindi impegniamoci ad ubbidire alla sua parola. Quindi andiamo avanti nel nostro passo. Abbiamo detto che per essere pazienti dobbiamo innanzitutto riconoscere la chiamata della pazienza. Poi dobbiamo rimuovere dal nostro cuore la radice dell'impazienza. E terzo dovere, dobbiamo ricalcare le orme di chi è stato paziente. Versetti da 10 a 11. Quindi per essere pazienti abbiamo bisogno, ancora una volta, di seguire l'esempio di chi ha sofferto prima di noi. E quindi Giacomo scrive, prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Quindi la parola chiave in questi due versetti è la parola modello. Modello. Quindi l'importanza di questa parola deriva dal fatto che essa nell'originale, questa parola è messa all'inizio della frase, quindi è la parola che deve balzare subito ai nostri occhi, è fondamentale. Quindi questa parola dà l'idea di un oggetto che possiamo tenere davanti a noi come esempio per seguire la condotta che è desiderata da Dio. Quindi è come se Giacomo chiedesse, avete bisogno di sapere, di vedere come si fa ad essere paziente? Avete bisogno di capire come mettere in pratica queste istruzioni? Allora prendete come esempio i profeti e prendete come esempio Giobbe. Fate come hanno fatto loro, in un certo senso. Quindi se vogliamo imparare ad essere pazienti dobbiamo seguire innanzitutto l'esempio dei profeti. E questo è un chiaro riferimento ai profeti dell'Antico Testamento, cioè coloro che hanno parlato nel nome del Signore. E questa espressione indica il modo in cui non solo hanno servito e si sono mostrati fedeli a Dio, cioè che hanno parlato nel suo nome. Hanno parlato al popolo denunciando cose, il loro peccato, hanno preannunciato il giudizio e sapete come il popolo li ha trattati? Li ha perseguitati, li ha rifiutati e alcuni addirittura li hanno pure uccisi. Allora, in cosa sono degli esempi? Giacomo dice che sono esempi di sopportazione e di pazienza. E il termine sopportazione è una parola che significa sopportare ogni tipo di male che si può ricevere. In altre parole, hanno ricevuto un trattamento malvagio queste persone e lo hanno sopportato con pazienza. Quindi, di nuovo, è la parola con cui Giacomo ha aperto l'esortazione. I profeti sono gli esempi classici di persone che hanno sofferto afflizioni e lo fecero con pazienza, con longanimità, lenti all'ira. Gesù in Matteo 5, 11 e 12 disse ai discepoli di rallegrarsi se fossero stati perseguitati a causa del suo nome, perché hanno fatto così anche con chi? Con i profeti che vennero prima di loro. E sarà sempre così. Sempre così, fino a che il mondo esisterà. Quindi comportati come loro. E guardate, l'Antico Testamento è pieno di esempi. Elia fu braccato e odiato dal re Acab. Isaia morì, come alcuni pensano, che segato in due. Daniele fu gettato nella fossa dei leoni. Zaccaria fu lapidato davanti all'altare. Ma forse l'esempio per eccellenza di profeta sofferente, potremmo dire, è quello che Giacomo aveva in mente, è proprio il profeta Geremia. Infatti lui lo chiamano alcuni proprio il profeta sofferente, perché fu battuto, fu messo nei ceppi, in prigione, in una cella sotterranea, fu gettato in una cisterna, vide la caduta del popolo, della città Gerusalemme conquistata, caduta che a causa del peccato del suo popolo. E cosa fece? Sopportò con pazienza tutti questi dolori, continuando a cercare il Signore e a sperare in Lui. E quindi dobbiamo seguire il suo esempio, il loro esempio, e fare come hanno fatto loro, sopportando anche noi le nostre prove, sia il male che riceviamo, sia le circostanze difficili in cui viviamo. Continuiamo a sperare in Dio. E quindi Giacomo poi passa a un altro esempio, quello di Giobbe, e lui vediamo la benedizione di Dio verso coloro che soffrono con costanza. Rileggiamo il versetto 11. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Quindi Giacomo vuole incoraggiare questi credenti e noi proprio sull'orlo della crisi, mostrando ancora che ci sono valide ragioni per rimanere pazienti e costanti. E la prima ragione è la felicità. La felicità. Noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E guardate, mentre leggevo questa frase ho pensato che quanto potesse essere pazzia per il mondo essere felici perché si sta sopportando sofferenza. Il mondo considera felici solo le persone, quelle persone di successo, quelle persone che godono la vita al massimo, che prendono tutto dalla vita. Quindi come possono pensare che una persona è felice se sta soffrendo? Ma i credenti invece considerano felici quelli che sopportano le più grandi prove. Noi consideriamo benedetti, cioè fortunati, beati, tutti coloro che hanno perseverato fino alla fine sopportando con pazienza. Quindi la felicità non è legata al piacere immediato, ma è legata a che cosa? Alla dimensione spirituale. Possiamo arrivare quindi a questa conclusione solamente quando consideriamo le prove con gli occhi della fede e crediamo che la pazienza non rimarrà cosa? La pazienza non rimarrà senza ricompensa. Quindi la felicità è il nostro obiettivo, felicità eterna. La seconda ragione è la prosperità che segue la perseveranza. L'esempio che Giacomo usa per illustrare questo principio ancora una volta è Giobbe. Giobbe era certamente uno dei personaggi chiave del popolo ebraico, perché lo sappiamo, perché era un uomo irreprensibile, retto, che temeva Dio e che si allontanava dal male, quindi era il prototipo dell'uomo di Dio. Ma in questo caso Giobbe ci dice che lui è un esempio di costanza. Quindi questa non è la solita parola che Giacomo usa, questa parola indica sopportare le prove dovute alle circostanze e molto spesso viene tradotta con perseveranza. L'abbiamo anche già trovata al capitolo 1, versetti 2 a 4, quando Giacomo ha parlato di prove svariate. Ma quelle erano prove che derivavano dalle circostanze della vita, proprio come quelle che Giobbe ha dovuto affrontare. E quindi lui fu un esempio di costanza perché sopportò ogni tipo di circostanza avversa. Ricordate come Satana accusò Giobbe quando era davanti a Dio? Ti serve perché gli ha reso tutto facile. Colpiscilo, colpiscilo negli affetti, negli affari, colpiscilo nel corpo e vedrai come ti bestemmierà e ti tradirà e ti rinnegherà in faccia. E Dio disse cosa disse Dio? Va bene, vai, ti do il permesso di colpirlo, l'unica cosa che non puoi fare è togliergli la vita. Quindi Dio provò Giobbe concedendo a Satana di accanirsi su di lui. E in pochissimo tempo sappiamo dalla storia che Giobbe vide i suoi figli morire in un terribile incidente, i suoi beni andarono in fumo addirittura, il suo corpo fu debilitato e reso inadatto proprio a una vita dignitosa, potremmo dire, a causa di una terribile malattia. Eppure il libro di Giobbe ci mostra come quest'uomo continuò a sperare in Dio, anche se non capiva tutto. Anche se non capiva quello che era successo in cielo, il discorso tra Dio e Satana, ma lui, nonostante i suoi dubbi, continuò a sperare in Dio. E guardate, il libro di Giobbe è pieno di citazioni sulla fiducia di Dio. Ne ho estratta una per noi e vorrei che ascoltasse. Proprio nel momento della sua prova dolorosa, Giobbe disse questo: ma io so che il mio Redentore vive. E che alla fine il mio corpo si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. E io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Giobbe aveva la nostra stessa speranza. È così che il credente deve sopportare le prove svariate. Con pazienza, rimanendo attaccato a Dio, ricordando che un giorno Dio resusciterà il nostro corpo per incontrarlo e vivere finalmente alla sua presenza. Ma Giobbe ci illustra ciò che il Signore è capace di riservare a noi credenti, cioè a coloro che si dimostrano costanti e pazienti nelle prove. Ed è questo l'incoraggiamento che Giacomo vuole che noi traiamo da questa storia. Notate l'espressione sorte finale del versetto 11. Questa espressione può indicare sia la conclusione dell'esito della storia di Giobbe, ma anche un fine, uno scopo che Dio voleva raggiungere tramite quella prova. E quale fu lo scopo di Dio? Fu quello di dimostrare a Satana che la fede di Giobbe era reale. Lui si stava sbagliando. E così lo scopo non era solo quello di dimostrare che la fede era reale, era anche quello di benedire Giobbe in un modo ancora più grande di quello di prima. E come fu benedetto Giobbe, e lo sappiamo dalla fine del libro, vediamo che lui si pentì, che Dio gli presentò la sua sovrana potenza nella creazione, e quindi Giobbe fu benedetto perché aveva ricevuto una conoscenza ancora più profonda di Dio. Aveva conosciuto in modo più profondo in quella prova chi era Dio, qual era la sua potenza, qual era la sua maestà. E quindi Giobbe si pentì e così fu ristabilito in salute. Addirittura Dio gli diede il doppio di tutto, il doppio delle ricchezze, il doppio dei figli e il doppio di tutto quello che aveva precedentemente perduto. Ora, ascoltiamo bene il principio. Giacomo vuole trarre dalla sua storia una lezione spirituale per noi. Ci vuole dire che la prosperità materiale che Dio riservò a Giobbe è un'illustrazione della prosperità spirituale che Dio riserva per i suoi figli che hanno costanza e pazienza nelle loro prove. Quindi guardiamo alla prosperità spirituale. E Giacomo conclude mostrando il motivo per cui Giobbe ha ricevuto ciò che ha ricevuto. non perché lui era bravo, ma perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. E quindi Giacomo conclude esortando i suoi lettori a considerare Dio, a considerare il carattere immutabile di Dio. Gli ricorda che qualsiasi cosa loro stiano passando, Dio rimane favorevole a loro, perché rimane sempre pieno di compassione e di misericordia. Quindi, cari fratelli, Dio si preoccupa di noi mentre stiamo soffrendo. Non è distante, non è indifferente. Lui conosce pienamente e comprende dal più profondo del suo animo le nostre sofferenze. Quindi, quando siamo nella prova, non dubitiamo mai dell'amore e della bontà del Signore. E così le benedizioni che sono legate al ritorno di Cristo sono per i credenti che perseverano con pazienza e con costanza. E il Signore conosce le prove che stiamo passando. Forse sono prove che riguardano i nostri figli, forse sono prove che riguardano i nostri genitori, forse è una prova finanziaria quella che stiamo passando, forse è una malattia, forse è qualche collega al lavoro che ci sta maltrattando. Forse è un matrimonio difficile, forse il gruppo di quelli che dovrebbero essere i nostri amici ci sta provocando sofferenza. Allora, come stiamo reagendo? Come sta reagendo a tutte queste prove? Il Signore vuole che reagiamo con pazienza guardando al ritorno di Cristo, alle ricompense che riceveremo dalle sue mani. Allora, com'è possibile essere pazienti? Ubbidendo a tre doveri. Riconosci la chiamata alla pazienza, rimuovi la radice dell'impazienza che è nel tuo cuore e ricalca le orme di chi è stato paziente. Preghiamo. Caro Padre, tutti noi conosciamo per esperienza quanto è difficile essere pazienti, Signore, e riconosciamo che Tu hai messo il Tuo Spirito nei nostri cuori che ci rende capaci di essere pazienti. Ma non è qualcosa di automatico. Quando siamo nella prova, quando viviamo circostanze difficili, quando le persone ci accusano ingiustamente di aver fatto qualcosa, è difficile per noi essere pazienti, e Tu lo sai. Per questo ci ha lasciato queste raccomandazioni per noi. Ti preghiamo, Signore, che possiamo rispondere a questa chiamata, possiamo rimuovere tutto ciò che di amaro è nel nostro cuore e che possiamo percorrere lo stesso percorso che tanti uomini e donne di Dio hanno percorso prima di noi, Signore. Ti chiediamo questa grazia, ti chiediamo che i nostri cuori possano essere veramente piegati e sottomessi alla Tua parola. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.